Michele Zanzucchi, dopo la morte di un fondatore o di una fondatrice, per tutti i movimenti, le opere, c'è un momento di difficoltà, a volte di smarrimento o addirittura di sbandamento. Il titolo del libro, La scommessa di Emmaus, mi pare che sottolinei proprio questo. Il compito dei successori è mantenere la fedeltà al carisma, ma come? Qual è la strada migliore? La continuità o la discontinuità, cioè il cambiamento? Qual è la risposta che emerge guardando alla nuova presidente e all'insieme del movimento?
Certamente la morte di Chiara Lubich nel movimento ha portato qualche difficoltà e un certo smarrimento. Sbandamento direi proprio di no. Direi anzi che la morte della fondatrice ha fatto stringere tutti attorno alla nuova presidente Maria Voce e vedere il futuro con occhi estremamente positivi, direi. C'è continuità e c'è discontinuità, evidentemente, nel comportamento di Maria Voce e in tutto il movimento. C'è continuità perché il carisma è unico e la fedeltà al carisma ispirato dallo Spirito Santo a Chiara Lubich è una, diciamo, una costante. C'è discontinuità perché Chiara Lubich aveva una presenza carismatica molto forte, creava, fondava nuove cose e quindi la sua presenza non è replicabile. Maria Voce stessa ci tiene molto a significare la differenza tra lei e Chiara. Chiara era la fondatrice, Emmaus in qualche modo è l'amministratrice di quello che Chiara ha realizzato. Certamente non è un'amministrazione però che non prende decisioni. La decisionalità è anche il frutto di una profonda opera di condivisione e di unità all'interno della direzione del movimento.
Qualcuno osserva che dopo la morte di Chiara Lubich i focolarini sembrano un po' scomparsi e effettivamente appaiono poco visibili. È una nota caratteristica questa del movimento stesso oppure la visibilità bisogna un po' cercarla?
In primo luogo Chiara Lubich stessa ci aveva abituati a un duplice registro. Quello del nascondimento, perché la mano destra non sapeva quello che fa la sinistra, e dall'altra invitava sempre alla visibilità giusta, non cercare una visibilità per la visibilità, ma una visibilità perché si incide sulla società. Ecco, questo è quanto ripete Maria Voce in questo momento, questa è una grande sfida rivolta soprattutto al movimento.
Le parole fraternità e dialogo sono due parole molto ricorrenti nelle risposte di Emmaus. L'apertura a tutti, e questa è la cifra del movimento da sempre. Ci sono però frontiere nuove da superare, sfide a cui ancora non si è potuti arrivare.
Ma i fatti di questi giorni dicono che ci sono delle frontiere ancora assolutamente da superare. Gli incidenti seguiti al filmetto sul profeta Maometto e tutti gli incidenti che sono susseguiti dimostrano che nel dialogo interreligioso, nel dialogo interculturale, c'è ancora moltissima strada da fare. Ecco, penso che il movimento in questo momento sia in prima linea e non solo e non tanto con grandi manifestazioni di vertice, ma soprattutto nel tessuto sociale nei diversi paesi per cercare di tessere una rete di fraternità e di dialogo che possa portare veramente a un'accettazione reciproca.
Veniamo alla politica italiana, ci sono delle domande anche su questo argomento. È qualcosa che fa soffrire, dice Maria Voce, ma da che parte stanno i focolarini? Chi votano?
I focolarini votano certamente non un solo partito. Sono sparsi un po' in tutto il Parlamento, come testimoni anche degli amici del movimento che si ritrovano regolarmente e che fanno parte dei diversi gruppi presenti in Parlamento, ma più e ancora prima di votare per un partito sono cittadini. Ecco, si mette molto l'accento sulla cittadinanza attiva, su una presenza reale che incida nella società, più che una presenza che aspiri a delle cariche. Ecco, questo è ritornare ad un alto concetto di politica come servizio della società, come ricerca del bene comune, a tutti i livelli e quindi anche a livelli amministrativi, locali, anche nella gestione dei quartieri e così via, tutto questo contribuisce ad una maggiore fraternità universale e a rinnovare la politica. Cardinal Bagnasco, Benedetto XVI stesso, invitano i cattolici ad entrare in politica. Ecco, le 24 scuole di politica avviate dal Movimento Politico per l'Unità, che è l'irradiazione dei focolari nel mondo della politica, stanno a testimoniare questo interesse certo per la politica, ma non per uno schieramento preciso.
Quindi si può essere diversi, ma lavorare tutti per il bene comune?
Assolutamente sì.
Più in generale, dove si collocano i focolari? Tra i conservatori o tra i progressisti? Penso in particolare ai temi della bioetica, alla famiglia.
Anche qui è difficile classificare i cattolici, classificare i cristiani. Sono conservatori o progressisti? Sono e l'uno e l'altro. Sono conservatori nel senso che hanno ben chiare delle certezze, dei punti di riferimento. Parlavi giustamente della difesa della vita, della bioetica e della famiglia. Certamente in questo si è, per così dire, conservatori, se così si può dire, perché una famiglia vera, una vera difesa della vita non è certo conservatrice ma è progressista. E nello stesso tempo quello che si definisce progressista, come la difesa della pace, la ricerca della giustizia, della fraternità universale, ecco, in questo il movimento è schieratissimo. Certamente c'è una ricerca del meglio, sempre, costantemente, e di un esplorare sentieri anche non battuti.
Due cose vengono bene in rilievo guardando il movimento: la presenza delle donne al pari con gli uomini tra i dirigenti e l'accento sulla laicità. Ecco, è un volto di Chiesa, anche questo post-conciliare, insomma, che si propone alla Chiesa tutta.
Sicuramente. Nel libro Maria Voce ha delle parole molto chiare sulla presenza delle donne nella Chiesa, che certamente non è soddisfacente ancora, e afferma che la stessa struttura del movimento, lo stesso modo di funzionare del movimento in cui c'è parità tra uomo e donna, può essere anche un esempio anche per la Chiesa stessa, oltre che per la vita in società. Riguardo alla laicità, bene, il fatto che Giovanni Paolo II abbia voluto che la Presidente fosse sempre una donna, anche perché non fosse un sacerdote, dice la fondamentale laicità del movimento, il che non vuol dire che nel movimento non ci siano sacerdoti religiosi, stessi vescovi, che aderiscono alla spiritualità del movimento e per quanto possibile hanno una profonda comunione affettiva ed effettiva.
I focolarini vengono riconosciuti spesso come quelli che sorridono, ma leggendo le parole di Maria Voce si vede che lo stile di vita proposto dal carisma di Chiara è molto esigente, chiede ciò che chiede il Vangelo. Insomma, non è facile essere un focolarino, un membro del movimento dei focolari.
Assolutamente. Sergio Zavoli diceva, un po' scherzando e un po' no, che il movimento è, diciamo, una fabbrica di santità. È un'espressione di Zavoli, però indica che la via proposta dal carisma dell'unità è una via di santità, come d'altronde tutte le vie carismatiche, veramente carismatiche nella Chiesa sono state vie di santità. Si dice che i focolarini sorridono, non ridono, ed è un sorriso che viene dall'aver assimilato nella propria vita il mistero pasquale, in particolare quel Gesù crocifisso e abbandonato che Chiara ha messo al centro della propria vita. Amare nella misura, con la misura che Gesù ci ha mostrato sulla croce, ecco, questo sostanzia il sorriso dei focolarini.
L'impressione è che lo sguardo del movimento sul mondo sia uno sguardo, non dico ottimista, ma positivo, uno sguardo di fiducia. Sì. E questa è una cosa notevole oggi.
Certamente lo sguardo del movimento è uno sguardo fondamentalmente positivo. La speranza cristiana ci obbliga in qualche modo a guardare questo mondo non vedendo solo quello che non va, ma anche quello che va. Questo sguardo positivo non è tra l'altro uno sguardo buonista, non vuole essere uno sguardo buonista che non vede le difficoltà, ma vede le difficoltà, le affronta, le guarda in faccia e cerca però delle soluzioni.